Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi come di consueto fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 331-62-14013 il numero per scriverci come di consueto, con Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per scriverci con una mail. Se volete scriverci in altri momenti per segnalazioni, richieste di informazioni oppure commenti, potete farlo anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Vi ricordo che saremo in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata, con tutti gli argomenti di cui vi parleremo, che sono: Giovanni Chiodi, come sempre, ritorna in chiusura di puntata con la sua rubrica e gli giro una serie di messaggi che sono arrivati in settimana a proposito di alcune delle segnalazioni che ha fatto, di apprezzamento, insomma, di Giovanni Chiodi, molto amato da, dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici di CALT. Lo ritroveremo come sempre al termine di questa puntata, nell'ultima parte. Marco D'Amore al microfono di Barbara Sorrentini, ne avete già sentito parlare anche nella sua trasmissione, ci ritorniamo perché Caracas, il suo film, è in sala proprio in questi giorni. Nella prima parte avremo ospite Massimo Gatta, uno dei curatori di Breve Storia di Delitti in Libreria. Poi capirete di che tipo di libro si tratta, ha anche una prefazione illustre, ma ve lo spieghiamo quando sarà Massimo Gatta in diretta con noi. Invece adesso vi portiamo al Piccolo Teatro Strehler, perché non possiamo ignorare uno dei debutti più attesi, L'albergo dei poveri di Maxim Gorky, il titolo che inaugurò il Piccolo Teatro nel 1947, la prima regia di Giorgio Strehler. Questo titolo, che riguarda un contesto che in realtà ha molti addentellati colloqui, per quanto il testo evidentemente di Gorky sia di oltre un secolo fa, viene riproposto anche in anni in cui il Piccolo celebra tutta una serie di anniversari da Massimo Popolizio, che ne firma la regia e che ne è anche co-interprete. È in scena appunto al Teatro Strehler fino al 28 marzo, è debuttato il 7 marzo, e sentiamo che cosa Massimo Popolizio ne ha detto.
L'albergo dei poveri è, diciamo, è arrivato dopo, come sempre succede, perché non abbiamo fatto altri testi, cioè, siamo partiti da una scaletta di testi e poi siamo arrivati all'albergo dei poveri. Come ci siamo arrivati? Mi è capitato su internet, c'è una traduzione del 1902 che è l'unica che esiste, l'ho letta, lavoravo insieme a Emanuele Trevi, che ha una bella responsabilità su questa scelta, e ci è parso che questo testo fosse abbastanza barbaro, diciamo, ecco, i temi fossero abbastanza universali da poter ancora avere un senso metterlo in scena, però non bastava questo, l'abbiamo dovuto riadattare, l'abbiamo dovuto spezzettare, l'abbiamo dovuto mettere delle micro inserzioni, anche forse qualcosa di più di micro, di tantissimi altri autori che vanno da Pushkin, Tolstoi, Chekhov, fino ad arrivare a Cormac McCarthy, per avere un testo in cui, diciamo, tutti i personaggi avessero una tridimensionalità, insomma, sono 16, tagliando ciò che oggi non si poteva più mettere in scena perché era abbastanza noioso, tipo le ubriacature di vodka, andiamoci a fare una bevuta, tutta una roba sulla vodka. Come dire, abbiamo fatto 8 copioni. abbiamo fatto una prima, non so se vi interessa, tanto per parlare, una prima lettura l'abbiamo fatta a settembre dell'8° copione. Cioè, ma è bellissimo, sì, funziona, Emanuele, funziona. Poi quando abbiamo cominciato le prove in piedi, il 27 di dicembre, abbiamo capito che quel bellissimo copione andava bene per la radio, cioè nel senso che 16 personaggi in contemporanea avevano bisogno di un'altra riscrittura, che era una riscrittura scenica. Cioè abbiamo riscritto il copione mentre si provava, cosa che non è così strana negli altri paesi. Cioè, esiste un drammaturgo molto spesso in Germania che riscrive o adatta le cose che non funzionano. E lo abbiamo riscritto, quindi l'abbiamo non tutto, ma diciamo riveduto, reinventato. È il frutto di questa specie Frankenstein, perché è un testo Frankenstein, è un testo di pezzi, in realtà di cui godiamo invece il pezzo unitario, non ne vediamo dei settori, però ne abbiamo l'immagine totale, dei pezzi che fanno un'immagine totale. Lo spettacolo ha avuto un suo percorso e un suo perché. Non so se andare avanti senza domande, ma quali sono i motivi? Mi sono domandato, facciamo un omaggio a Strehler, ma Strehler non ha mica bisogno di un mio omaggio. Strehler non ha bisogno. Allora, ci siamo domandati soprattutto perché proprio questo testo nel 47, perché ha scelto questo? Non sono riuscito a darmi una risposta, se non in un pezzo che uno dei tanti disperati, questi 16 personaggi che abitano questo albergo dei poveri, c'è un baro, alla fine fa, no? Fa tutta una tirata su cos'è l'uomo. L'uomo cos'è? Dice, l'uomo non sono io, non sei tu, non è il pellegrino, non è l'altro, ma io, te, il pellegrino, Maometto, Napoleone, siamo l'uomo. Senti che parola, uomo, e grida, uomo. Cioè, questa parola è una parola, suona magnifica. Non bisogna, diciamo, offenderla con la compassione. Non so, mi sono fatto questo film, che proprio questo pezzo di uomo avesse interessato Strehler, cioè di un uomo in carne sul palcoscenico che parla ad altri uomini in carne che sono seduti in platea. Questo motivo, che era un motivo che poi ha legato tutto lo spettacolo, perché poi in realtà i temi sono talmente tanti, ognuno dei 16 personaggi porta un tema, il tema dell'immaginazione, il tema della verità. Non so, io parlo così, senza domande, quindi c'è un personaggio, una ragazzina, si chiama Anastia, che vive dell'immaginazione di un libro che sta leggendo. Questo libro si chiama L'amore fatale, è un libro di serie C, cioè una specie di Liala, però è convinta di vivere una storia d'amore ogni volta diversa, perché vive la storia d'amore che ha letto in quel libro. E la domanda è, ma quindi la vita è meglio immaginarla o viverla?
E su questa domanda vi ricordiamo che Massimo Popolizio, regista e cointerprete dell'Albergo dei Poveri di Maxim Gorky, in scena al Teatro Strehler di Milano fino al 28 marzo, raccontava appunto un lavoro complesso di parziale attualizzazione compatibilmente con quando è stato scritto il testo, anche nell'adattamento e nella traduzione di Emanuele Trevi, insomma un grande scrittore. Noi fra poco ritorniamo e vi raccontiamo invece di Delitti in libreria. Prima però la nostra artista della settimana, Nora Jones, questo è un altro brano dal suo ultimo lavoro, I'm Awake. Nora Jones, I'm Awake, artista della settimana Radio Popolare. Il nostro secondo ospite invece si parla di un libro, Breve storia di delitti in libreria, edito da Grafè.it. è un viaggio fra libri, misteri, delitti che avvengono fra gli scaffali. Le librerie diventano di fatto dei personaggi, i bibliomisteries, questa è una espressione che non conoscevo, e quindi il lato, diciamo, più oscuro e misterioso, come dicevamo un attimo fa, del mondo dei libri e delle librerie. Massimo Gatta, l'autore, una prefazione di un personaggio importantissimo, dietro il quale ce n'è un altro che amiamo molto a Radio Popolare, che è stato nostro ospite tante volte. Insomma, ce lo racconta Massimo Gatta. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei, grazie della chiamata.
Breve storia di delitti in libreria, premessa di Norberto Melis, il personaggio creato da Hans Tuzzi, che a sua volta è uno pseudonimo, ma non diciamo di chi. Allora, che cosa ci dice in questa premessa Norberto Melis intanto?
Dunque, intanto il tutto nasce da un gioco ovviamente letterario, perché è un rincorrersi di temi, di tematiche, di paradossi. E ho pensato a Melis chiedendo ad Hans Tuzzi se mi faceva da tramite con questo personaggio che racchiude un po' in sé gli elementi con i quali si forma la struttura del libro, cioè Melis è un commissario, come sanno tutti i lettori di Tuzzi e di alcuni romanzi con protagonista Melis, ma è anche un uomo dentro al mondo dell'editoria e della libreria, e questo libro raccoglie in effetti delle mie passioni decennali, quello per il libro giallo, per le tematiche giallistiche, per i vari settori nei quali si divide il giallo, quindi dall'hard boil al legal thriller fino al biblio mystery, che non è altro che un settore del libro giallo dedicato al mondo del libro, quindi gialli nei quali appaiono editori, librai, scrittori, archivisti, bibliotecari, eccetera. In più però c'è il grande amore che ho per il mondo delle librerie. Io molti anni fa scrissi ad esempio una bibliografia dei librai, che è ancora oggi, diciamo, un libro che non ha eguali, e questo ultimo libretto è, diciamo, una summa tra l'amore per il giallo e l'amore per la libreria. Il bibliomisteri è addirittura, diciamo, un sottosettore, perché io diciamo, mi dilungo su tutti quei gialli, e ce ne sono veramente tantissimi, che hanno nel plot, nella loro trama, un delitto che avviene in libreria, dove viene ucciso o un cliente o addirittura il libraio o altre persone. E io all'inizio pensavo fosse un sottogenere minimo, che ci fossero pochi titoli. Invece è un lavoro che è durato un anno di ricerca, e mi sono reso conto che sono tantissimi invece i gialli, anche importanti, che hanno questo tipo di ambientazione. E due maestri del giallo contemporaneo, come John Dunning e Lawrence Block, testimoniano di questa evidenza. E sono felice di averlo fatto, perché è veramente un libretto che mi ha dato grande soddisfazione anche nella ricerca. Tra l'altro viene allegato al libro un poster a colori con tutte le copertine delle edizioni che io cito nel libro stesso.
Sì, infatti il poster credo che sia qualcosa che farà gola a molti di coloro che, insomma, sono appassionati non soltanto di delitti letterari, ma anche di librerie. E, il lavoro dunque è stato frutto di una ricerca a cui Massimo Gatta, che non l'abbiamo detto, è bibliotecario dell'Università degli Studi del Molise, studia appunto, e ce l'ha fatto un po' intravedere nella sua prima risposta, l'editoria del Novecento, la tipografia privata, è bibliografo, insomma, capisco perché ci sia un rapporto con Norberto Melis e con Hans Tuzzi. Immagino che siate amici.
Tra l'altro, due minuti fa ci siamo scambiati delle mail su tutt'altro argomento, e però sono veramente felice di averlo coinvolto in questa in questa piccola avventura, anche così utilizzando, e mi sembra una curiosità, è una cosa che difficilmente avviene, utilizzando un suo personaggio come il prefatore del libro, cioè lui quando gli proposi questa cosa accettò in maniera molto entusiasta, perché effettivamente diventa un modo anche circolare per coinvolgere anche i protagonisti, diciamo, di carta, i protagonisti non reali, in un contesto che è molto reale. Tra l'altro, diciamo, questo è anche un libro che diventa una piccola metafora. Il delitto in libreria diventa anche un delitto delle librerie. Sappiamo la situazione molto grave delle librerie, soprattutto di quelle indipendenti, e quindi mi è sembrato che ci sia anche questo riferimento alla morte della libreria in sé. Insomma, le chiavi di lettura sono molteplici, si parte effettivamente da Flaubert, si parte da metà dell'Ottocento, si arriva fino ai giorni nostri, e con una serie di notizie poco comuni, come quella che vede il primo delitto in libreria svolgersi in Italia nel 1936. Con Augusto De Angelis, questo grande maestro del giallo italiano, finalmente riscoperto da alcuni anni, soprattutto da Sellero, con Sei donne e un libro. Cioè si parte da lì, insieme a un titolo che nello stesso anno viene pubblicato in America, quindi abbiamo anche un piccolo, diciamo, primato in questo. Fortunatamente l'Italia ha riscoperto in anni recenti questo genere che era sottovalutato, intendo il libro giallo, e invece fortunatamente è tornato in auge, e mi fa piacere che questo piccolo tassello si inserisca in questa nuova, in questo nuovo new age del giallo, nelle sue diverse, diciamo, manifestazioni. Questo è veramente il giallo, il delitto in libreria, un sottosettore di un sottosettore.
Bibliomisteri, appunto, bibliomisteri, come viene no, definito, è un nome molto carino, devo dire, insomma, suona bene.
Beh, bibliomisteri è un neologismo coniato da Marcia McCarley, che è stata una studiosa importantissima del giallo internazionale, deceduta alcuni anni fa, che creò un sito importantissimo di documentazione, appunto bibliomisteri.com, che ha curato fino alla morte, ed è lei, diciamo, l'ispiratrice di tutti poi gli studi, soprattutto nordamericani o comunque di ambito anglosassone, su questo settore, cioè sul giallo che si svolge o in biblioteche o in contesti comunque legati al libro, librerie, archivi, come dicevo prima, e che coinvolgono personaggi ruotanti intorno al mondo del libro, quindi editori, eccetera, eccetera. Ed è stata lei, ed è anche un omaggio alla sua memoria, purtroppo dopo la sua scomparsa il marito ha continuato a incrementare questo sito, che però da alcuni anni è stato oscurato. Purtroppo
Ha fatto bene a ricordare, insomma, una personalità che aveva avuto un'intuizione evidentemente felice, e chi lo sa che magari non si riesca a recuperare parte del suo lavoro. Un'ultima notazione a margine, diciamo così, giustamente parlavamo sia di grandi autori che hanno fatto accadere grandi delitti tra le mura di una libreria, si riflette anche sul fatto che il cinema di tanto in tanto, appunto, ha avuto momenti in libreria di grande efficacia, che sono rimasti impressi nella memoria. Mi domando se un bibliomisteri può essere considerato anche il nome della rosa.
Sì, diciamo,
volendo,
rispetto a quanto detto prima, in senso generale sì, perché comunque è un romanzo, un grande romanzo, che si svolge prevalentemente, che ha come tematica principale il, diciamo, il discorso che ruota intorno a un'opera perduta, a una biblioteca medievale, una biblioteca conventuale. Sicuramente sì, però ci tengo a precisare che diciamo, la novità di questo libro, se per novità si può parlare, sicuramente c'è stata una ricerca lunga, e che ho voluto scremare tutti quelli che io ho potuto, Bibliomisteries pubblicati nel mondo, e che però avessero come dato essenziale un delitto, e fortunatamente nella realtà delitti in libreria almeno risulta, meno male, che avessero quindi un delitto e che questo delitto si svolgesse in libreria.
Ecco perché
certamente possiamo parlare di decine e decine, centinaia di bibliomisteries, però riguardo a questa tematica specifica non era mai stata affrontata, o comunque non era mai stata.
È vero.
Censita.
Quella è una biblioteca, quindi in realtà.
Quella è una biblioteca che va al di là del tema del mio libro.
Assolutamente.
Però certamente rientra nel
diciamo
nel
che vasto. Il libro è uno strumento di delitto, lo dico perché se qualcuno ancora non ha letto Il nome della rosa, non voglio rovinargli. Il libro, insomma, come elemento, insomma, del delitto, certo, dei delitti, lì è, certo, fondamentale. Ma giustamente, insomma, con la precisione di un vero studioso come Massimo Gatta, mi ha richiamata all'ordine. Parliamo di delitti in libreria, non di delitti necessariamente legati a un oggetto delittuoso, il libro, o a un luogo delittuoso, anche la biblioteca, no? Qui parliamo proprio di librerie.
Anche perché la biblioteca è molto più conosciuto come luogo delittuoso delle librerie. Ecco perché dall'inizio dicevo probabilmente ci saranno pochissimi titoli, e invece la sorpresa è che ce ne sono.
Ce ne sono.
ce ne sono, soprattutto italiani degli ultimi anni, tra l'altro. Quindi invito il lettore a avventurarsi in questo labirinto che da metà 800 arriva fino all'altro ieri, con gli ultimi titoli proprio del 2023 addirittura, e scoprirà un mondo forse poco noto.
Massimo Gatta, lei non ha voglia di scrivere un noir?
Io non sono uno scrittore.
Lo so, però lo potrebbe diventare. Guardi, non siamo in un paese dove la qualifica di scrittore, come quella di giornalista, si dà a un sacco di gente.
Io non voglio invadere il campo, io sono un scrittore.
Va bene.
E mi cimento nella saggistica finché avrò la forza, perché poi questi libri assorbono un sacco di energia.
Ah certo, poi le ricerche sono molto lunghe. E molto approfondite. Sicuramente, insomma, un plauso a questa dichiarazione di intenti. In ogni caso, non perdiamo le speranze, con tutto quello che sa, che sicuramente avrebbe il materiale. Grazie mille a Massimo Gatta, breve storia di delitti in libreria, premessa di Norberto Melis, graffè.it edizioni, contiene un poster con indizi fondamentali per la lettura. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei altrettanto.
A risentirci. Siamo arrivati con questo libro che davvero ci ha molto incuriosito, ma anche interessato, alla fine della prima parte di Calta. Ritorniamo fra un attimo. Isobel Campbell, 4316, il brano che stiamo ascoltando, che apre la seconda parte di Cult, in cui diamo spazio alla replica dell'intervista. Qualcuno di voi forse l'avrà già sentita, a Chassis, ma il titolo è importante: Caracas, l'ultimo film interpretato ma anche diretto da Marco D'Amore, attore in verticale ascesa, insomma, con alle spalle già moltissime esperienze di successo, a cominciare da Gomorra. E la pellicola è l'adattamento del romanzo Napoli Ferrovie di Ermanno Rea, e racconta appunto la storia di uno scrittore napoletano che, ritornando nella sua città dopo molto tempo, ritrova un vecchio amico, Caracas appunto, che ha subito una profonda metamorfosi esistenziale. L'intervista di Barbara Sorrentini.
Marco D'Amore, ospite qui in studio a Radio Popolare, benvenuto Marco.
Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti in ascolto.
E possiamo dire bentornato, perché di fatto tu hai fatto dei radiodrammi qui a Radio Popolare.
Ma era tipo il 2002, quindi più di 20 anni fa. C'era un'occasione speciale, cioè si festeggiava la Repubblica. Avevamo prodotto degli scritti partigiani che venimmo qui a registrare, molto belli, di tutta la classe drammaturgia. Noi attori prestavamo le voci.
Certo, perché tu arrivi dalla Paolo Grassi di Milano.
Di Milano!
Ma perché sei venuto a fare teatro a Milano?
Sono venuto a fare teatro a Milano perché la mia è una terra che ha un tipo di formazione che è molto pratica e demandata direttamente all'esperienza, mentre in questa città c'è una storia legata invece all'insegnamento, e avevo bisogno di provare tutte e due le scuole.
Sì, anche perché poi ovviamente la scuola teatrale di Napoli, insomma, la vediamo tuttora, non solo dai tempi di De Filippo, ancora prima, cioè di Scarpetta, quindi è proprio una storia. E quindi un napoletano che viene a studiare teatro a Milano comunque fa curiosità.
Però sono tanti, tanti.
Sì, e anche Silvio Orlando ha fatto, sì comunque è vero. Sono. Tu adesso sei qui per presentare il film Caracas, che arriva nelle sale, un film ambientato a Napoli. L'ultima volta che ci siamo sentiti era per Napoli Magica, e io ci vedo un legame nella magia di quella della città. Senza spoilerare troppo, perché è una storia che ovviamente va vista poco a poco, che legame c'è con la Napoli Magica?
Ma c'è un legame profondissimo, soprattutto per la poetica che avevo cominciato ad innestare in Napoli Magica, e cioè nell'espressione di questo desiderio che poi ho sempre coltivato, che a partire dalla cronaca della vita e dai fatti che si susseguono, a un certo punto ci sia la possibilità di guardare in alto oppure in basso nelle profondità e di costruire delle derive, per cui si finisca con l'acqua fino alla gola di un sogno, oppure sospesi in aria, così come comincia a Caracas.
Ed è una Napoli poco riconoscibile, e anche delle luci che a volte le danno un disegno un po' horror, un po' magico, e sono dei luoghi che non si riconoscono. Dove sei andato a girare?
Noi abbiamo girato davvero in quel triangolo complesso che sta alle spalle della stazione di Napoli, perché è lì che Ermanno Rea ha ambientato il suo Napoli Ferrovia, da cui è tratto Caracas. Quindi ci siamo totalmente immersi in quella realtà. E sì, avevamo bisogno di raccontare più che un luogo geografico, quasi un luogo della coscienza, quasi come se Napoli fosse un umore in questo film, e che quindi risplendesse a tratti, si rabbuiasse, sudasse come i personaggi. Infatti è una città molto umida quella che racconto.
C'è ovviamente una sorta di mistero, di ambiguità che lascia anche un po' in sospeso, poi sta un po' allo spettatore decidere quale delle due piste seguire. Però il tuo personaggio, prima hai parlato di scritti partigiani, il tuo personaggio ce lo presenti come un fascistone in mezzo a degli squadristi, insomma molto, con molta violenza. Poi c'è un percorso invece di cambiamento. Da dove arriva questo personaggio, a parte ovviamente il libro di Rea, ma in te, insomma?
Ma innanzitutto quella di Rea non è semplicemente un risultato letterario. Ermanno Rea ha davvero vissuto un'esperienza al fianco del suo Caracas, quindi ha conosciuto davvero un uomo così come lo raccontiamo. Nel mio caso io avevo l'intenzione di raccontare questi due mondi che ospitano il personaggio, cioè questa deriva politica e quella invece spirituale, con l'ingresso del personaggio nella comunità islamica, come se fossero due contenitori enormi eppure non in grado di ospitarlo in nessun modo. Un po' perché è lui che respinge e un po' perché è respinto, quasi come fosse un essere umano alla continua ricerca di un luogo nel mondo in cui sentirsi a casa, in cui sentirsi accolto. Questa è la ricerca ossessiva che opera il personaggio e che secondo me operano anche gli altri personaggi.
Ed è una Napoli che esiste da questo punto di vista?
Esiste, esiste tantissimo, esiste nella misura in cui Napoli è davvero un coacervo di culture e soprattutto la zona della ferrovia ospita tantissime diverse etnie. Io ho fatto ho compiuto un'indagine, sono stato accolto per 3 mesi dalla comunità islamica, mi sono confrontato con l'imam della moschea, Massimo Abdallah, che è il suo nome da convertito Cozzolino. Ho parlato con tanti ragazzi senegalesi, etiopi, marocchini, tunisini, così come mi sono confrontato con le cooperative e con le associazioni del territorio che lavorano per cercare, no, di creare con tanto buon senso una comunione tra queste persone così diverse. E quello che mi sono accorto è che li accomuna da una parte la povertà e dall'altra le difficoltà. Però loro incredibilmente, appunto, con buon senso e con la lungimiranza che forse le amministrazioni non hanno, riescono a trovare questa strana e benefica coesistenza.
Il tuo personaggio ha come contraltare il personaggio di Tony Servillo, un editore e scrittore che torna nella sua città privo di idee. Poi succedono delle cose dal vostro incontro. Ecco, invece lui che cosa rappresenta di quella città?
Ma lui sicuramente rappresenta un ideale fallito, perché lo stesso Rea definiva se stesso una cariatide comunista, un uomo che per tutta la vita aveva perseguito certi valori e che li aveva visti morire, ma non soltanto idealmente, anche nel corpo, perché alcuni dei suoi più cari amici, scrittori che tanto avevano creduto in una certa rivoluzione per la città, hanno finito per togliersi la vita quando hanno sentito che quegli ideali non si sarebbero realizzati. Ed è bello immaginare quanto il manifesto di questo scrittore, nel momento in cui ricompare in città, sia quello di dichiarare al pubblico che lui non scriverà più e quindi depone le sue armi, che sono le armi attraverso cui ha raccontato la realtà, attraverso cui ha intercettato i personaggi. E poi il film gli fa compiere una rivoluzione, per cui altro che scrivere.
Prima parlavi di Milano, la tua Milano, nella tua memoria, che Milano è?
Una città che mi ha profondamente aiutato ad aprire lo sguardo, che mi ha fatto incontrare realtà che forse non avrei mai incontrato se fossi rimasto troppo radicato al mio territorio, che mi ha fatto imbattere in un altro tipo di difficoltà della vita, ma soprattutto che mi ha permesso di costruire dei rapporti e della cosa fondante della mia vita, che da allora ancora oggi rappresentano alcuni punti fermi non solo della mia carriera di artista ma anche della mia vita di uomo. E penso a Francesco Ghiaccio, che è il mio co-sceneggiatore, che ho conosciuto in Paolo Grassi più di 20 anni fa, con il quale ho scritto 5 film insieme, e che era il drammaturgo che scrisse per me il pezzo che veniva a registrare qui.
Ci sono degli aneddoti che ricordi di Milano divertenti che magari ti fa piacere raccontare?
Mi ricordo che quando lavoravo in piadineria portavo la piadina a casa di Gianfranco Funari, lui mi apriva in accappatoio, mi faceva ammazzare da ridere. Mi ricordo quando per andare a fare il cameriere a 15 km da casa mi sono bloccato con la schiena, ho avuto la mia prima sciatica e mi sono dovuti venire a prendere per riportarmi a casa. Tante me ne ricordo. E poi una vita molto libera, molto, molto bohemienne, fatta solo e soltanto di sogni, quando io dico per fortuna non avevamo niente, ma proprio niente, se non questo desiderio che ci alimentava.
Così Marco D'Amore al microfono di Barbara Sorrentini a proposito del suo film Caracas, che è uscito nelle sale da pochi giorni e che vede a fianco di Marco D'Amore nel ruolo del titolo Tony Servillo nel ruolo di Giordano. Adesso un brano di Sheryl Crow, questo è Digging in the Dirt, in questo caso con Peter Gabriel. And sticky Mentre appare la notizia che poi commenteremo dell'Aquila eletta capitale della cultura del 2026, dell'Aquila molto si parla ultimamente, insomma, però nella rosa delle possibili capitali della cultura, devo dire che l'Aquila c'era già da un po', e quindi insomma, però la notizia è arrivata adesso e magari poi la commenteremo maggiormente per esteso. È il momento però invece di fare spazio a Giovanni Chiodi per la sua rubrica di lirica. Eccoci qua Giovanni, ciao.
Eccomi Ira, ciao. Insomma, grandi prime ci attendono questa settimana e la prossima, ma intanto andiamo alla Scala dove ha appena cantato il mezzo soprano Elina Garancia in questa cosa che sono un fiore all'occhiello del nostro teatro, cioè questi bellissimi concerti di canto. Il programma di Elina Garancia ha avuto 4 centri focali, in primis la Germania, poi la Francia e poi la Russia, quindi 5 tra i maggiori leader di Brahms, 3 canti di Dutart e 3 canti di Rachmaninoff. Ma poi c'è un quarto centro, quello dei canti della sua terra, che è la Lettonia, quindi ci ha fatto conoscere 2 compositori lettoni, Vitols e Medins, naturalmente nei canti che hanno composto. E poi 2 arie d'opera, nella prima parte tutte e 2 francesi, D'Amour, l'ardente flamme della dannazione di Faust e l'aria di Balkis dalla Regina di Saba di Gounod. Il velluto di questa grande cantante con le sue morbidezze in zona grave e la luminosità degli acuti ha conquistato il pubblico e anche me, se posso dire. È una grande liderista, oltre che una grande cantante d'opera, e ha il potere, che è solo delle vere prime donne, di saper coniugare il rigore musicale, perché è una grande musicista, e poi l'emozione. Quindi ci ha commosso cantando nostalgie, amarezze, delusioni e anche speranze, ma sempre mantenendo una apollinea compostezza. In queste intersezioni nella grande musica da camera europea, appunto, con questi 4 centri, elegantissima, fascinosa, è stata accompagnata stupendamente bene da un asso della tastiera, cioè Malcolm Martinau, che è un grande pianista scozzese. Finale spagnolo con 2 aree di Zarzuela di Ruperto Chapí e poi 5 bis, una voluttuosa banera della Carmen e l'aria di entrata di Adriana Lecouvreur. Io sono Lumi Lancella, gran finale con Rachmaninoff, quindi tutti entusiasti. Le grandi prime che ci attendono sono domani Beatrice di Tenda di Bellini al Carlo Felice di Genova, nuova produzione diretta da Riccardo Minasi con un cast stellare, e la vedrò domenica. Sempre domani la prima della nuova produzione di Elisir d'Amore a Parma, che avevo già annunciato la volta scorsa, Sesto Quatrini che dirige e Daniele Menghini completano il cartellone. Qui c'è stato un balletto di tenore che vi racconto. Dopo l'assenza giustificata del grande John Osborne, almeno per la prima sembra confermato l'altrettanto grande Francesco Meli, e comunque è in pole position per il resto delle recite, se non per la prima stessa, il giovane tenore messicano Galeano Salas. Poi ultime recite, questa è una notizia, dell'opera rarissima di Ottorino Respighi, Maria Egiziaca, opera da concerto, come ha detto lo stesso Respighi, in 3 parti. che non si vede mai, regia di Pierluigi Pizzi, protagonista il soprano Francesca Dotto. Siamo al Teatro Malima di Venezia, ancora oggi e sabato. È un'opera interessante che ebbe la sua prima alla Carnegie Hall di New York nel 1932, ma in forma di concerto. Doveva dirigerla Toscanini e poi la diretta lo stesso compositore. Venezia ha un primato perché è stato il primo teatro a metterla in scena, il Teatro Goldoni, durante la Biennale del 1932. Poi è stata diretta all'Opera di Roma da Tullio Serafini nel 1937 e alla Fenice è arrivata ancora nel 1956 con la regia del grande Franco Enrique. Quindi Venezia vanta un primato e anche stavolta non si è smentita. Ultime recite di Salome di Barry Cocchi a Roma, l'Opera di Roma, e ultime recite di Norma di Bellini a Napoli, che ha debuttato martedì. Cantano Anna Pirozzi e Caterina Gubanova e Freddy De Tomaso. E noi siamo in religiosa attesa di questo evento clamoroso, il Guglielmo Tell di nuovo alla Scala, Guillaume Tell, perché si dà per la prima volta l'originale francese. Debutto previsto, tra virgolette, per mercoledì 20, previsto perché forse c'è l'aria di uno sciopero, insomma, vedremo, ma la prossima settimana grande festa per il ritorno del grande capolavoro rossiniano. Sulle nostre scene è diretto da Michele Mariotti, uno dei maggiori, se non il maggiore direttore rossiniano di oggi, e la regia è di Chiara Muti, che deve sfidare praticamente dei colossi incredibili che hanno già messo in scena Guglielmo Tell in francese, che si chiamano Graham Vick e Damiano Micheletto. Quindi sarà una sfida all'ultimo coltello per Chiara Muti, che naturalmente è l'attrice figlia di Riccardo Muti.
E sappiamo. Quindi saremo lì. Sarai lì, insomma, per dirci.
Anche alla prova di venerdì, alla prova io ci vado.
Ecco, io invece vado alla conferenza stampa, insomma, sentiremo cosa racconteranno. E ci dividiamo come sempre il lavoro. Io ringrazio come al solito Giovanni Chiodi. Dunque, buona fine settimana in musica e il resto della settimana prossima, prima di risentirlo giovedì ancora per la rubrica di Lirica. Ciao Giovanni, a presto.
Grazie.
Ciao. Allora, ringraziando Giovanni Chiodi, noi siamo arrivati alla fine della puntata di Cult di quest'oggi. Ne approfittiamo per farvi ascoltare gli MGMT, che sono stati artisti della settimana recentemente Radio Popolare, con Dancing in Babylon, in questo caso con Christine and the Queens, il brano che chiude Cult di quest'oggi. Poi le notizie delle 12.30. Noi torniamo domani per l'ultima puntata della settimana alle 11.30, ma ci trovate in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.
Street, the real heads trying to keep it low.
Saw you move to the beat and I was blown away. It's all you need to know.
Maybe I mistook pure distraction for a flash of love.
I wanna clear the air by Monday if all the tanks are gone.
Sails down, I wonder if I like what we've done.
You know we just started, we're proud hearted, like fish in the lobby, dead and gone, and dancing in Babylon.
Ships in the night, quietly signaling from the bow.
Don't you miss feeling like you could run away? Nobody had to know.
When your time is up, call the captain, tell him to let me off.